Ezechiele, capitolo 22, Isaia, Geremia, Lamentazioni, Ezechiele, Daniele, nel tuo Antico Testamento. Mentre trovate il vostro posto in Ezechiele, capitolo 22, voglio ringraziare famiglia Tacon e la Chiesa Biblica Battista di Pisa per aver ospitato questo veramente bellissimo evento. È una gioia immensa. Allora, i bambini devono andare con la signora Jenny. Seguite la signora Jenny. Bambini. Bambini di quale età, Joey? Dai 12 anni in giù. Se hai, dimmi. Dai 10 anni in giù. Se hai 11 anni, siediti. Se hai 10 anni in meno, puoi andare. Perla, quanti anni hai? Sicura? Va bene. Va bene. Voglio vedere il documento. Bene, è una gioia immensa per noi sempre stare qui a Pisa con voi. È una gioia immensa stare insieme alla famiglia di Dio nella sua casa. È una gioia immensa stare con i miei collaboratori nella fede. È veramente una benedizione per noi, è veramente un sogno che si è avverato, un sogno. Quando siamo venuti, quando il Signore ci ha chiamati molti anni fa a venire in Italia, c'erano pochissimi missionari, ci sono ancora troppo pochi, ma erano veramente pochi, 3, 4, 5, pochissime chiese battiste, che predicano la parola di Dio fedelmente come questa chiesa qui. Essere qui dopo qualche anno e vedere che Dio ha fatto un'opera che solo Lui può fare, questo ci spinge a dare lode al suo nome. È veramente una benedizione essere qui con voi stasera. I missionari si sono riuniti stamani per condividere qualche cosa che negli anni abbiamo imparato, qualche cosa che ci è rimasto utile, qualcosa che volevamo condividere con gli altri, volevamo anche noi imparare dagli altri qualche cosa che può essere utile nel nostro ministero. Ma il Signore non vuole usare solamente missionari per fare la sua opera. Dio ha chiamato ogni suo figlio a servirlo fedelmente. Stasera in Ezechiele capitolo 22, versetto 30, voglio leggere questo versetto e poi considereremo il contesto. Ezechiele, il profeta, dice nel versetto 30, parole del Signore: io ho cercato fra loro un uomo che costruisse un muro e stesse sulla breccia davanti a me in favore del paese, perché io non lo distruggessi. Cioè Dio sta dicendo che lui ha cercato fra il popolo di Israele, contesto immediato, cioè di questo capitolo, che qualcuno potesse riempire in qualche modo quel vuoto, potesse fare in modo da collegare l'uomo perduto al Dio vivente affinché Dio non giudicasse più quella città e quel paese. Dio non voleva distruggere il paese, ma a motivo del peccato in quel paese è venuto un grande giudizio, o stava per venire un grande giudizio. E Dio stava dicendo: io sto cercando per un uomo che riempisse questo vuoto, cioè che potesse portare l'uomo, riconciliare l'uomo a Dio in qualche modo. Lui stava cercando un uomo, guarda che dice nel versetto 30, che stesse sulla breccia, cioè nel vuoto davanti a me, in favore del paese. Cioè intercedere o in qualche modo aiutare il paese a ritornare al Signore, perché io non lo distruggessi, cioè affinché il giudizio non debba cadere sull'uomo. Ma non l'ho trovato. Ma non l'ho trovato. Dio sta ancora cercando un uomo. Dio sta ancora cercando uomini, donne, bambini, bambine, che potessero stare sulla breccia, cioè intervenire a favore dell'uomo per condurli verso Dio, per riconciliare l'uomo a Dio affinché Dio non debba giudicare quelle persone senza Cristo. Sta ancora cercando un uomo. Cosa sta dicendo Ezechiele in questo brano? Ezechiele era il profeta fra i deportati di Israele. Lui era in Babilonia con il popolo che era stato trasportato lì da Nabucodonosor quando nel 605 lui, 605 avanti Cristo, aveva conquistato la città e trasportato tantissimi dei suoi cittadini in Babilonia. Ezechiele era uno di questi profeti. Geremia era rimasto in Israele, in Gerusalemme, a chiamare comunque il popolo al ravvedimento, e Daniele invece fu portato nel palazzo del re ed era al servizio dei vari imperatori di quel periodo, incominciando con Nabucodonosor. Il primo assedio su Gerusalemme era accaduto appunto nel 605 avanti Cristo, e Ezechiele era già stato deportato in Babilonia, e i giudei speravano al meglio, speravano che il peggio fosse passato, ma in realtà Dio sta dicendo attraverso Ezechiele che il peggio stava ancora per venire. Perché comunque in quel periodo non c'era stato un ravvedimento verso il Signore. E quindi nel 586 avanti Cristo, quindi qualche anno dopo del primo assedio, la città sarebbe stata completamente distrutta. In questo capitolo vediamo tre verità. Diciamo il messaggio del capitolo è questo: il problema è veramente drastico. Vediamo in questo capitolo che la ricerca per un uomo per riconciliare le persone a Dio era stata una ricerca vana e che il giudizio era garantita. Era garantito, cioè il giudizio sarebbe avvenuto ed è avvenuto. Il peccato aveva contaminato la terra. Ezechiele capitolo 22, versetto 3, dice: poi di così dice il Signore, l'Eterno, la città versa sangue nel suo mezzo per far venire il suo tempo, inoltre fa idoli contro se stessa per contaminarsi, cioè c'era idolatria e violenza, e Dio sta dicendo per far venire il suo tempo, cioè per tirare su di sé il giudizio che sarebbe venuto a motivo del loro peccato. E tutti i versetti seguenti puoi leggere e vedere i vari peccati in cui si era coinvolto questo paese senza mai ravvedersi. Arriviamo al versetto 12, dove dice: in te si ricevono regali per versare il sangue, cioè una corruzione totale fino a commettere violenze estreme. Tu esigi interesse su usura, hai realizzato guadagni dal prossimo, queste tutte cose che erano state proibite nella legge di Dio, con inganno, e hai, guarda questa frase, dimenticato il Signore, dice, hai dimenticato me, dice il Signore, l'Eterno. Praticamente Dio dice che il giudizio sta avvenendo e questi peccati li stavano commettendo a motivo del fatto che si erano dimenticati che esisteva Dio. Erano caduti nello stesso errore di quello che era l'inganno, la menzogna del diavolo quando tentava Adamo ed Eva, cioè Eva in particolare, che potevano vivere la loro vita indipendentemente dalla volontà di Dio, senza però le conseguenze. Beh, sappiamo che questo non è vero, non possiamo vivere le nostre vite indipendentemente dalla volontà di Dio senza la conseguenza, e Dio sta dicendo che nel paese persone che dovrebbero far avvicinare le persone a Dio, che dovevano essere dei conduttori retti e giusti nel paese, non lo sono stati. Il versetto 25 dice che i predicatori, cioè gli uomini religiosi che avevano accesso alla parola di Dio, non hanno fedelmente eseguito il loro ufficio, nel versetto 25.
Dice: la cospirazione dei suoi profeti nel suo mezzo è come un leone ruggente che sbrana la preda. I profeti, invece di compiere o fare l'opera di Dio in favore del paese, si approfittava del popolo. Poi non facevano distinzione, versetto 26, fra il bene e il male. I suoi sacerdoti violano la mia legge e profanano le mie cose sante. Non distinguono fra il santo e il profano, non fanno conoscere la differenza tra l'impuro e il puro e distolgono i loro occhi dai miei sabati, cioè non hanno osservato la parola di Dio, non hanno predicato fedelmente, hanno detto puoi vivere come vuoi e non ci saranno conseguenze. Non hanno onorato il sabato, sembra la cosa minima, no? Vabbè, avranno lavorato durante il sabato, che vuoi che sia. Vi ricordate che nell'Antico Testamento Dio aveva detto che il sabato era il giorno che Dio aveva cessato la sua opera creativa e aveva comandato al popolo, non solo di Israele ma anche prima, che non dovevano lavorare il sabato per ricordarsi del sabato, cioè c'è riposo in Dio. Il sabato indicava sempre al riposo che noi avremmo trovato in Gesù Cristo. Ebrei capitolo 7 è molto chiaro su questo. Ma si erano dimenticati completamente di Dio. E Dio era alla ricerca di un uomo per rimediare a questo problema, ma non l'ha trovato. I principi del popolo che avevano l'autorità e la responsabilità di condurre il popolo rettamente hanno invece oppresso il popolo, versetto 27. E il popolo stesso, che non solo era vittime delle loro autorità, anche loro si approfittavano delle persone indifese. Questo lo vedi nel versetto 29. Dice: il popolo del paese pratica l'oppressione, compie rapine, maltratta il povero, il bisognoso e opprime lo straniero. Quindi chiunque poteva fare del male lo faceva. Questo era lo stato in Israele a quell'epoca. E Dio ha detto che a motivo di questo peccato e tutti gli altri, lui avrebbe mandato un giudizio, ma cercava un uomo che potesse stare nella breccia per intercedere, affinché Dio non distruggesse, ma non lo ha trovato. Il giudizio era garantito perché la ricerca per un uomo era vano. Ma tutto questo avvenne infatti esattamente come Dio aveva promesso, perché avevano dimenticato me, dice il versetto 12. Ora, benché scritto 2600 anni fa, sembra di leggere il giornale di oggi, la violenza che accadeva in quei tempi, e non ho letto i versetti del capitolo perché sinceramente sono un po' imbarazzanti da leggere pubblicamente. Quello che commettevano in Israele, ma sono le stesse cose che si commette a Pisa in Italia e in tutte le altre città di questo paese e probabilmente del mondo. Sembra di leggere il giornale di oggi. L'uomo si è dimenticato che c'è un Dio davanti al quale starà ritto un giorno per essere giudicato. Salmo 73, versetto 17, cioè il Salmo 73, Asaf esprime il suo dispiacere dal fatto che sembra che l'uomo empio vada avanti senza conseguenze nella sua vita e che le persone che temevano Dio soffrivano, e questo sembrava un'ingiustizia intollerabile ad Asaf. Finché nel versetto 17 del Salmo 73, finché sono entrato nel santuario di Dio e ho considerato la fine di costoro. C'è una fine per l'uomo empio. C'è una fine per l'uomo empio. Ma questo ci porta gioia? O ci spinge a volere fare qualcosa per questo? Qui dice nel Salmo 73, versetto 19, come sono distrutti in un momento, spazzati via, consumati per improvvisi, con improvvisi terrori, come un sogno al risveglio, così tu, o Signore, quando ti risveglierai, disprezzerai la loro vana apparenza. Cioè, un giorno Dio giudicherà esattamente come ha promesso. Sembra che lui stia dormendo ora, tutto calmo. Poi un giorno il Signore si sveglierà e la loro fine sarà terribile. Galati capitolo 6 versetto 7 dice: non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina quello pure raccoglierà. Perché colui che semina per la sua carne dalla carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo spirito dallo spirito raccoglierà la vita eterna. Cioè, noi non possiamo vivere la nostra vita indipendentemente dalla volontà di Dio senza conseguenze. Anche oggi è vero quello che era vero al tempo di Ezechiele, che l'uomo senza Cristo sarebbe stato giudicato, ed è stato giudicato. E anche oggi l'uomo senza Cristo sarà giudicato al ritorno di Cristo. Eh sì, anche oggi sembra che Dio stia dormendo. Apri un attimino a secondo Pietro capitolo 3, versetto 3. Secondo Pietro capitolo 3, versetto 3. Prima di tutto dovete sapere questo, che negli ultimi giorni verranno degli schernitori che cammineranno secondo le loro proprie concupiscenze. Quello che sta accadendo proprio adesso. E diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Da quando infatti i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Dio non ci giudicherà. Ma essi dimenticano volontariamente che per mezzo della parola di Dio i cieli furono fatti molto tempo fa. Quando Dio dice qualcosa, accadrà esattamente come l'ha detto. Lui ha detto sia la luce fu. Lui ha detto che la terra doveva venire in esistenza, ed è accaduto esattamente per potenza della sua parola. E quando Dio dice qualcosa, accadrà esattamente come lui lo dice. Ma essi dimenticano volontariamente, il versetto 7 dice, mentre i cieli e la terra attuali sono riservati alla stessa parola. La stessa parola che quando ha detto che la terra doveva esistere e tutto quello che esiste oggi è venuto in esistenza per potenza della parola di Dio, così la parola di Dio si avvererà un giorno e il giudizio di Dio accadrà. Il versetto 8, ora carissimi, non vi sia celata questa unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni come un giorno. Cioè non significa che un giorno con Dio sono letteralmente mille anni, eccetera, eccetera. No. Significa che i tempi di Dio non sono i tempi nostri. E un giorno Dio farà quello che ha detto, anche se noi non sappiamo quando sarà. Versetto 9, ma il Signore, perché allora le cose continuano così come dal principio della creazione? Perché sembra che Dio dormi, come diceva Asaf. Beh, versetto 9 è molto chiaro, il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come alcuni ritengono ritardo, cioè come alcuni credono, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. Oh, ma questo richiederà un uomo, richiederà una donna, forse un bambino o una bambina può essere quell'uomo che Dio sta cercando, affinché lui non distrugga il paese. Il messaggio di Dio è oggi, ma che tutti vengono al ravvedimento. Il messaggio di Dio oggi è esattamente quello che era nell'Antico Testamento. Volgetevi a me, Isaia 45, 22, volgetevi a me e siate salvate voi tutte estremità della terra, poiché io sono Dio e non c'è alcun altro. Non c'è un altro modo per evitare il giudizio di Dio. e loro Israele sperava la meglio, ma Dio stava dicendo: senti, tutto questo peccato sarà giudicato. Io sto cercando un uomo che possa rimediare in qualche modo e non l'ha trovato. Diciamo che Dio è sempre stato alla ricerca di un uomo. È sempre stato alla ricerca di un uomo per condurre la gente a Dio. Abramo in Genesi 17, versetto 1, dice: quando Abramo ebbe 99 anni, l'Eterno gli apparve e disse: io sono il Dio onnipotente, cammina alla mia presenza e sii integro. Dio ha cercato Abramo, che lui potesse usare Abramo, la sua famiglia, la sua discendenza per camminare davanti a lui. Samuele, in 1 Samuele 2, Dio manda ad Eli il sacerdote e dice attraverso Samuele: ma io susciterò per me un sacerdote fedele, che agirà secondo ciò che è nel mio cuore, nella mia anima. Dio cercava un uomo in Israele ai tempi di Samuele ed Eli. Isaia capitolo 6, conoscete molto bene questo brano, versetto 8: poi udì la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? Dio stava cercando un uomo, e torniamo ad Ezechiele, che nel capitolo 3 e anche nel capitolo 33 lui dice: io ti ho stabilito come sentinella, cioè per avvertire la casa di Israele nel caso di Ezechiele, che quando verrà il giudizio tu devi avvertire affinché l'uomo empio si ravveda dalle sue vie empie e inique, e se non si ravvede lui sarà responsabile per il suo peccato. Ma se tu non lo se tu non lo avverti, nel versetto 18, del suo sangue domanderò conto a te. Lo stesso libro che stiamo considerando stasera, Ezechiele. Quindi Dio è sempre stato in cerca di un uomo, ma in secondo luogo vogliamo dire, e non ci confondiamo, l'unico uomo che può veramente rimediare al problema nostro è stato il Signore Gesù Cristo. Solo Gesù poteva rimediare appieno quella separazione che è fra noi e Dio, stando sulla breccia tra l'uomo e Dio. E Gesù Cristo lo ha fatto. Ha compiuto l'opera che era necessaria. Isaia 64, apri un attimo, voglio fare riferimento a un versetto in Isaia 64, versetto 6, perché poi Pietro risponde a quello che dice Isaia nel capitolo 64, versetto 6. Siamo tutti come una cosa impura e tutte le nostre opere di giustizia sono come un panno sporco. Avviziamo tutti come una foglia e le nostre iniquità ci portano via come il vento. Ma Primo Pietro capitolo 3 versetto 18 dice: perché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati il giusto per gli ingiusti, cioè il giusto ha sofferto al posto degli ingiusti per condurci a Dio. Isaia 64 diceva che le nostre iniquità ci avevano portati via, e Gesù è intervenuto, lui è venuto a morire al posto il giusto per gli ingiusti per ricondurci a Dio. Matteo 20, versetto 28, perché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito. Pensi che Gesù Cristo sia stato degno di essere servito? Certamente. Ma non è venuto per essere servito, lui è venuto per essere quell'uomo che Dio ha sempre cercato, che stesse sulla breccia, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Gesù è venuto per pagare al nostro posto quello che richiedeva per fare pace tra noi e Dio. Romani 5, 6, perché mentre eravamo ancora senza forza, non c'era nulla che noi potevamo fare per rimediare al nostro peccato, per il distacco fra noi e Dio. Ma Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Versetto 8, ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Gesù è diventato Dio, è diventato un uomo in Gesù Cristo. Ha vissuto una vita santa, dimostrato con ogni parola ed ogni atto di essere esattamente il Messia, il Salvatore, promesso sin dall'inizio dei tempi. Fu tradito da un amico stretto. Fu arrestato, tragicamente, trascinato davanti ad un tribunale corrotto, falsamente accusato, odiato e picchiato. I soldati piantano una corona di spine sulla sua testa e lo prendono a schiaffi, il nostro Signore Gesù. Lo picchiano con i loro pugni, lo prendono a bastonate, mettono il bastone nella sua mano, la corona sulla sua testa, si inchinano davanti a lui e poi prendono il suo bastone e lo picchiano sulla testa. Pilato lavava le sue mani e lo fa flagellare. Un'immagine che non si avvicina per niente a quelle figure che alcuni dipingono o fanno con sculture. Il popolo gridava crocifiggilo. Il Salmo 22 descrive la sua esperienza, ma dal suo punto di vista. Cioè Gesù sulla croce dice, ma io sono un verme. E non un uomo, il vituperio degli uomini è disprezzato dal popolo. Tutti quelli che mi vedono si fanno beffe di me, allungano il labbro e scuotono il capo dicendo egli si è affidato all'Eterno, lo liberi dunque, lo soccorra perché lo gradisce, beffandosi di lui. Il versetto 12 di Salmo 22 dice grandi tori mi hanno circondati, potenti tori di Bacian mi hanno attorniato. Molti teologi credono che questo sia stato un vero e proprio attacco satanico intorno al Signore Gesù Cristo. E si aprono la loro gola contro di me come un leone rapace e ruggente. Sono versato come acqua. Gesù descrive la sua esperienza sulla croce dicendo io sono versato come acqua. Gesù ha dato tutto per noi. Il mio cuore è come cera che si scioglie in mezzo alle mie viscere. Il mio vigore si è inaridito come un coccio d'argilla e la mia lingua è attaccata al mio palato. Tu mi hai posto nella polvere della morte. Poiché i cani mi hanno circondato, uno stuolo di malfattori mi hanno attorniato. Mi hanno forato le mani e i piedi, posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano e mi osservano. Sta parlando delle sue ossa. La sua figura era indescrivibile. Isaia 53 descrive la stessa scena. Disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo dei dolori, conoscitori della sofferenza, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia. Vedere Gesù Cristo in quel momento era una cosa che una persona normale non avrebbe potuto mantenere il suo sguardo su Gesù. Dovevano per forza nascondersi la faccia per come era sfigurato. Eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Fu trascinato fino a quel colle fatale, lì lo inchiodano alla croce, lo sollevano fra il cielo e la terra e fra le orribili violenze. Il Padre a quel punto imputa su di lui tutte le nostre colpe. E sospeso tra la terra e il cielo, Gesù Cristo rimane giudicato, distrutto per noi. Chi è l'uomo che Dio ha trovato che potesse stare sulla breccia affinché io non lo distruggesse? È stato il Signore Gesù Cristo. Non c'era stato alcun inganno nella sua bocca. Isaia 53, versetto 10 dice: ma piacque all'Eterno di percuoterlo? Una delle frasi più strane della Bibbia. Piacque all'Eterno di percuoterlo? È stato completamente soddisfatto Dio. Dio di mandarci all'inferno per pagare per le nostre colpe non sarebbe mai stato soddisfatto. Se noi dovessimo pagare per i nostri peccati per l'eternità e ogni peccato fosse punito dalle persone colpevoli dei loro peccati, Dio non sarebbe mai stato soddisfatto. Ma quando Gesù Cristo è stato distrutto per noi, ha adempito tutto quello che Dio richiedeva per poterci riconciliare a sé. E quindi dice: egli vedrà una progenie e prolungherà i suoi giorni, la promessa della risurrezione. Dopo aver distrutto suo figlio per noi, ha detto: basta, questo è sufficiente. Il sangue di Gesù Cristo, ogni goccia, è stato sufficiente. E Dio ha prolungato i suoi giorni, lo ha risuscitato il terzo giorno. La volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Il Signore Gesù Cristo non solo è risorto, ma è asceso in cielo, si è seduto alla destra del Padre, intercede per me e per te, un giorno egli ritornerà. Gesù Cristo è l'unico che poteva rimediare appieno. Quell'uomo di cui leggiamo in Ezechiele capitolo 22: io ho cercato fra loro un uomo che costruisse un muro che stesse sulla breccia davanti a me in favore del paese perché io non lo distruggessi, ma non l'ho trovato perché fra il paese non c'era uno che lo poteva fare. Ma Gesù Cristo stesso lo ha fatto. Ma oggi Dio sta cercando ancora uomini e donne, io lo so. Perché sempre in Secondo Corinzi capitolo 5 noi scopriamo che c'è un ministero della riconciliazione che Dio ha dato a noi. Versetto 18 di Secondo Corinzi 5: ora tutte le cose sono da Dio che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo, quello che abbiamo appena descritto. E ha dato a noi il ministero della riconciliazione. E quindi sì, anche oggi Gesù sta cercando, ma non un uomo, tanti. Uomini, donne, bambini, bambine, per riempire quel vuoto, cioè per riconciliare, per fare qualcosa, per intervenire affinché l'uomo potesse essere riconciliato a Dio. Tu non devi pagare con il tuo sangue, perché solo il sangue di Gesù può salvarci. Ma qualcuno glielo dovrà pure dire. E questo è il ministero della riconciliazione, poiché Dio, versetto 19, ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, perché sono stati imputati su Cristo. Ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Oh, Dio sta cercando un uomo e una donna che usasse la parola di Dio per riconciliare gli uomini a Dio, affinché non debbano essere distrutti, perché questa non è la volontà di Dio per l'uomo. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, e noi esortiamo per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio. L'autore Mark Twain, autore americano del Missouri, lo stesso paese di nascita del mio suocero, è stato ascritto a lui un detto, non sappiamo esattamente se è originale con Mark Twain oppure se è stato detto e solo ripetuto da Mark Twain, in ogni caso lui l'ha ripetuto e viene ascritto a lui. Lui dice questo: i due giorni più importanti della tua vita sono il giorno in cui sei nato e il giorno in cui scopri il perché. I due giorni più importanti della tua vita sono il giorno in cui sei nato e il giorno in cui scopri perché sei nato. Dio ha uno scopo per la tua vita. Noi dobbiamo sapere innanzitutto che Dio ci conosce e che Dio ha uno scopo per la nostra vita. Dio ti conosce e Dio ha uno scopo per la tua vita. Salmo 139, versetto 1, Davide dice: tu mi hai investigato, o Eterno, e mi conosci, tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu intendi il mio pensiero da lontano, tu esamini accuratamente il mio cammino e il mio riposo e conosci a fondo tutte le mie vie. Davide, puoi leggere tutto quel capitolo, ripete versetto dopo versetto la conoscenza di Dio, che è troppo sublime per lui da considerare. Dio ti conosce a fondo e personalmente. Versetto 13, sì, tu hai formato le mie interiora, tu mi hai intessuto nel grembo di mia madre. Luca 12, 7, Gesù disse: persino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Dio ti conosce. Geremia 1, 5 diceva di Geremia: prima che io ti formassi nel grembo di tua madre, ti ho conosciuto prima che tu uscissi dal grembo, ti ho consacrato e ti ho stabilito profeta delle nazioni. Dio aveva uno scopo per Geremia e Dio ha uno scopo per la tua vita. Dio ti conosce e Dio ha uno scopo per la tua vita. Lo scopo di Dio per la tua vita è che tu innanzitutto venga a Lui per essere salvato. Questa è la volontà di Dio, io lo posso dire con certezza. Primo Timoteo capitolo 2 versetto 4, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. È la volontà di Dio che tu venga alla conoscenza del fatto che tu devi venire a Cristo per essere salvato, cioè che le tue colpe ti rendono, le tue iniquità ti rendono colpevoli davanti a Dio e siamo tutti responsabili per il nostro peccato, ma che Gesù Cristo ha pagato per ogni nostro peccato e che Lui offre gratuitamente la vita eterna a tutti quelli che sono disposti a riconoscere il loro bisogno e riconoscere Gesù Cristo come il loro unico Salvatore. È la volontà di Dio che tutti vengano al ravvedimento, alla conoscenza della verità. Abbiamo già letto secondo Pietro capitolo 3 versetto 9, non volendo che alcuno perisca. E quindi lo scopo di Dio è che tu venga a Lui per la salvezza, questo è certo. Ma lo scopo di Dio è anche che tu viva la tua vita al suo servizio. Oh, questo è altrettanto una certezza. Giacomo, aprite nelle vostre Bibbie per favore a Giacomo. Il primo libro probabilmente scritto del Nuovo Testamento, come cronologicamente, e troviamo subito che nel libro di Giacomo, nel capitolo 4, troviamo la volontà di Dio per la nostra vita. Lo scopo di Dio è che tu viva la tua vita al suo servizio. Giacomo 4, versetto 13, dice, Giacomo 4, 13, dice, ora a voi che dite, oggi o domani andremo nella tale città e vi dimoreremo un anno, commerceremo e guadagneremo. Cioè persone che fanno programmi per la loro vita indipendentemente dalla volontà di Dio. Noi abbiamo deciso che noi faremo questo e per questo periodo di tempo. Versetto 14 dice, mentre non sapete ciò che accadrà l'indomani. Cos'è infatti la vostra vita, poiché essa è un vapore che appare per un po' di tempo e svanisce? Noi non possiamo sapere quanto durerà la nostra vita. La nostra vita è breve. Dovreste invece dire, se piace al Signore e se saremo in vita, noi faremo questo o quello. Cioè dovremmo noi vivere la nostra vita in modo da sottometterla totalmente alla volontà di Dio. Dio, cosa vuoi tu che io faccia? Andrò in questa città, dimorerò lì per un periodo di tempo, ma comandami tu e io farò così. Questa è la volontà di Dio, cioè di sottometterci completamente alla volontà di Dio. Lo scopo di Dio è che tu viva la tua vita al suo servizio. E il servizio del Signore è un'opera che non appartiene ai missionari o ai pastori, ma a tutto il popolo di Dio, a tutta la famiglia di Dio. Chiuderemo con questo versetto, Primo Corinzi, capitolo 15. Primo Corinzi 15 e poi chiuderemo. Primo Corinzi 15, versetto 58. Perciò, fratelli miei carissimi, Paolo sta scrivendo ad una chiesa e sta scrivendo ai suoi lettori, sono una chiesa, non al pastore della chiesa, a tutta la Chiesa. Perciò, fratelli miei carissimi, perciò sta facendo riferimento al fatto che Gesù Cristo è morto secondo le Scritture, è stato sepolto ed è risorto secondo le Scritture, e che la risurrezione è una cosa che è accaduta non solo per Gesù Cristo, ma è una cosa che è vera anche per la nostra vita un giorno nel futuro, quando Cristo ritornerà, noi risusciteremo con Lui. Questo corruttibile indosserà l'incorruttibilità e noi saremo mutati in un attimo, in un batter d'occhio. Questo è il messaggio di Primo Corinzi capitolo 15. Perciò, basato sul fatto che Gesù Cristo è risorto e un giorno al suo ritorno noi risusciteremo con Lui, perciò la risurrezione non è una cosa che deve avere un effetto su di noi solamente nel futuro, ma deve essere qualcosa che trasforma la nostra vita già da adesso. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, irremovibili, abbondando del continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Fratelli miei carissimi, non pastori missionari, fratelli, se tu sei un figlio di Dio, cioè se tu hai ricevuto Gesù Cristo come tuo personale salvatore, è la volontà di Dio che tu lo serva fedelmente. Qui dice abbondando del continuo nell'opera del Signore. Cioè l'opera del Signore è la tua vita. Il servizio di Dio è lo scopo della tua vita. Qui Paolo sta scrivendo ai membri della Chiesa, fratelli carissimi. E quindi l'opera di Dio, sì, ognuno nella casa, nella famiglia di Dio, nella Chiesa, ha un compito, forse diverso. Non tutti sono occhi, non tutti sono orecchi, non tutti sono mani e piedi, eccetera. Ma tutti hanno un compito nell'opera del Signore. È molto chiaro questo nel Nuovo Testamento. E Paolo quindi vuole farci capire che noi abbiamo uno scopo. La domanda per te stasera è questo. Hai scoperto lo scopo della tua vita? Preghiamo insieme. Mentre viene qualcuno a suonare il pianoforte, voglio che consideriamo queste due cose. Io credo che tutti qua stasera siamo nati. A guardarvi sembra che siete tutti nati. Cioè, ognuno di voi ha un compleanno. Ma perché sei nato? Lo hai scoperto? Io so che Dio ha voluto la mia vita per sé. Mi ha protetto e mi ha chiamato a servirlo. E Dio ha uno scopo anche per la tua vita se tu rifletti sulla tua vita. Quante cose ha fatto Dio per condurti a sé? Se sei qui stasera e tu non hai mai ricevuto Gesù Cristo come tuo unico Salvatore, rivolgiti a Lui in fede e accettilo nel tuo cuore. A tutti coloro che lo hanno ricevuto, Egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Credi nel suo, nel nome di Gesù Cristo per essere salvato, e oggi sarà il giorno in cui tu nasci di nuovo. Ma se sei qui e sei salvato, hai concesso a Dio la tua vita intera, non per diventare missionario, ma forse Dio ti chiamerà ad essere un missionario, qualcuno pure lo dovrà fare, ma per arrenderti completamente a Lui, per dare la tua vita al suo servizio, iniziando qui in questa chiesa e essendo disposto a seguirlo dovunque lui ti guida. Tra qualche attimo il fratello Joey verrà e pregherà e concluderà il culto, ma voglio dare a te l'occasione di pregare al Signore.